dobbiamo tanto ricordare che Bitcoin nasce su un'onda che è proprio quella dei cypherpunk, quindi sull'onda del manifesto cypherpunk, che parla proprio di necessità di ristabilire la privacy. Quindi Bitcoin nasce in quel mondo, nasce da quel mondo e nasce per garantire privacy alle persone, alle operazioni, al passaggio di valore da persona a persona. Privacy che però, attenzione, non è, come dicevano i cypherpunk, segretezza, perché segreto è qualcosa che non vuoi far sapere a nessuno. Privacy è qualcosa che non vuoi far sapere, ma che hai la possibilità, quando vuoi, di farlo sapere. Quindi è un concetto molto diverso. Concetto estremamente diverso da quello che è privacy intesa da regolamento comunità europea. Marco, non so, noi quando parliamo di GDPR, in realtà ricordatevi che non stiamo parlando di privacy, in realtà ci hanno un cincinin, come dire, aggirato la problematica, cioè loro ti dicono i dati me li devi dare, noi regolamentiamo la detenzione, la gestione del dato, ok? Quindi tu il dato glielo devi dare. Poi nella parte c'è scritto privacy, ma di privacy nel GDPR c'è praticamente nulla. Tant'è vero che voi quando andate su internet potete fare questa scelta fondamentale, se accettare o non accettare la privacy. Se non l'accettate, il servizio non può essere erogato, quindi non c'è un qualcosa di sostitutivo. In realtà questo è un concetto che aprirà tutto il web 3, spero che arriverà, ormai è già intorno a noi, ma spero che piano piano diventerà sempre più, come dire, usufruibile da tutti, con il quale in realtà la privacy sarà un concetto molto, spero, molto più serio. Nel web 3 la privacy è qualcosa di diverso.
Penso che i classici banner cookie che troviamo sui siti web, che io personalmente, ci sono delle giornate in cui il mio cervello esplode, cioè clicco su talmente tanti pulsanti lavorando che il mio cervello esplode. Io poi lavoro fuori dall'Unione Europea ufficialmente, nel senso che non vivo in Italia, ma soprattutto non lavoro in Europa, e questo mi tiene poi fuori da queste divertenti norme e regolamenti. Ma ovviamente, come tutti, no, mi rendo conto di quanto, se noi consideriamo, come dire, cerchiamo di regolamentare, di dare questi confini per la gestione della privacy, in realtà poi scarichiamo la responsabilità su soggetti che non ci capiscono nulla, che si incontrano con dei limiti tecnici, delle questioni tecniche, come capire il tracciamento, analytics, non analytics. La gente alla fine o clicca su accetta tutti o rifiuta tutti, senza neanche rendersene conto, perché ovviamente poi nessuno si mette a leggere quei disclaimer o quelle spiegazioni. E questo dà, secondo me, è un perfetto esempio di come, da una parte, la privacy oggi si intrecci tantissimo con sicurezza e con gli aspetti tecnologici, quindi poi in Bitcoin non ne parliamo. E dall'altra, se tu dai la responsabilità della privacy, se tu scarichi la responsabilità della privacy all'utente finale, molto spesso non fai che lavartene le mani tu, ma dall'altra parte, come organismo, e dall'altra parte l'utente probabilmente non farà che fare quello che tutti gli esseri umani fanno sempre, cioè si abitua a una graduale invasione della privacy, ci si ritrova ad accettare meccanicamente norme, regolamenti, senza poter realmente capire fino in fondo cosa sta succedendo. E tra l'altro anche questi banner di cookie, questi cookie advice si aggiornano costantemente, è sempre più complessi. Adesso dovresti attivare, disattivare pulsanti, switch, selezionando cosa accetti esattamente, cosa no, quando la gente evidentemente vuole entrare nel sito e usufruire di quel sito. Vedo i giornali online, tra l'altro, che se non accetti i cookie ti costringono a pagare per accedere all'articolo, ed è evidente che è un meccanismo che è volto solo a lavarsene le mani lato organismi di vigilanza, e dall'altra parte portare le persone gradualmente ad essere abituate ad un'invasione della privacy che non può far altro che costringerle sostanzialmente ad avere sempre meno libertà, sicurezza indirettamente e poi privacy. Come dicevi tu giustamente, no?
Mm-hmm. Ma allora, visto che parliamo di privacy, mi permetto di consigliare questo libro, okay, di Shushana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Ok, bel mattoncino. Trovate voi la cosa. Faccio riassunto del riassunto del riassunto, faccio la quarta di copertina.
Sì.
Fondamentalmente questo libro dice che tutto ciò che facciamo viene praticamente registrato, i dati oggi sono il petrolio, quindi la mancanza di privacy è diventata un business, la nostra non privacy è il business. Quindi tutto il mondo sta girando proprio grazie ai dati che noi diamo continuamente su ogni cosa che facciamo. Le aziende vogliono dati, vendono dati, gestiscono dati, la più grande azienda al mondo, Google, di dati vive solo con quelli praticamente, e vive col fatto che noi diamo, accettiamo questi cookie, diamo il tracciamento e così via.
Quindi veniamo profilati ovviamente in tutto quello che facciamo, e quindi anche se a volte in maniera pseudonima, comunque veniamo profilati e questi dati poi vengono usati, no, per venderci cose.
Ma al mercato, tu ti chiami Marco, che io mi chiamo Gianluca, non cambia nulla. E il fatto che dal tuo indirizzo IP, dalla tua macchina che è tracciata, vengono fatti certi tipi di comportamenti, è fondamentalmente un fattore economico, perché tu sei un soggetto economico che acquista, che fa delle scelte, che vive e tutto il resto, che diventi quindi un portatore sano di economia. Dall'altra parte, questo mondo è un mondo che va avanti con la non privacy. Quindi qui il primo scontro grosso che abbiamo, no? Cioè un mondo che vive sul mettere tutto in piazza in modo consapevole o inconsapevole. Tenete conto che registrano anche i nostri cicli di sonno, cioè riescono a vedere i nostri cicli di sonno. Per farvi un esempio, per quanto la non rispettare la privacy delle persone è cattiva, un po' di tempo fa la Apple ha bannato, aveva bloccato per esempio l'applicazione di Uber, perché Uber andava a vedere quanta batteria avevate nel cellulare, e se il cellulare era in riserva, quindi stava quasi per chiudersi, e voi cercavate di chiamare un Uber, vi dava le corse a più alto costo, perché intanto non avevate tempo di fare altre procedure per capire se potete avere corse a più basso costo. Quindi immaginate che se vedo che il tuo cellulare sta per finire e devi chiedere aiuto a qualche cosa, già ti indirizzo e so quello che devo fare. Ti furto, come oggi, se fate la nostra mancanza di privacy, provate ad andare su un sito che, per esempio, noi ce n'abbiamo uno molto carino che è Bitcoin Cashback, là quello di che ti dà il cashback in Bitcoin. Però l'altro giorno ho avuto una Amari, perché io poi devo provare sul modello San Tommaso, ho provato a fare un acquisto attivando il tracciamento per avere il cashback da quell'azienda lì, è venuto fuori un prezzo che praticamente era il triplo di quello che era il prezzo che poi ho ottenuto mettendo una VPN e facendolo in modo anonimo. Quindi dice, bello, ci dà il 6% di cashback, sì, ma se poi mi dà il 300% di costo in più, è vero che il 6%, il 300% è quasi il 18% di costo, ma tanto sono sempre soldi miei, quindi ci ho sempre rimesso. Però, vedete, questa è privacy, cioè ormai saper gestire la propria privacy è il business del futuro. Anzi, direi che domani proprio riuscire a proteggersi con delle dei comportamenti intelligenti per far sì che rispettino la vostra privacy, proprio in un mondo dove privacy non ce n'è, sarà il nuovo business.
Oltretutto è chiaro che noi veniamo costantemente ricompensati per rinunciare alla nostra privacy, no? L'era dei social network evidentemente ci ha gradualmente alimentato quell'idea per cui abbiamo dei benefici, spesso benefici che emotivamente fanno leva sull'immediatezza, no? E quindi su un condizionamento molto efficace sugli esseri umani, e questi benefici noi di fatto li abbiamo scambiati, abbiamo imparato gradualmente a scambiarli per la nostra privacy. E ora in realtà, diciamo, non ci rendiamo neanche più conto di quanto potremmo essere controllati e di quanto possiamo potenzialmente rischiare considerando che appunto privacy vuol dire potenzialmente rischi anche in termini di sicurezza personale, in termini di phishing, quindi attacchi che offline oppure online possiamo ricevere. Ora, considerato questa definizione che un po' tutti accettiamo, no? Che privacy vuol dire scegliere con chi condividere quali informazioni. Io parto sempre da un presupposto quando nel mondo Bitcoin, ma in generale nel mondo, diciamo, online, si parla di privacy. È talmente difficile riuscire ad avere un buon grado di privacy che secondo me, se accettiamo il principio che non sono criminali quelli che vogliono la privacy, dobbiamo anche prendere in considerazione che nel non saper leggere né scrivere io eviterei di compiere online e a maggior ragione con il mondo Bitcoin atti illeciti. Quindi partiamo dall'idea che se commetto atti illeciti devo farlo essendo totalmente disposto, secondo me, a pagarne le conseguenze, perché gestire la privacy, soprattutto online, è estremamente difficile. Se offline ci si rende abbastanza conto di quel che sta succedendo e potenzialmente mi metto un passamontagna o maschero il volto o nascondimi segni particolari e tutti sono più o meno in grado, se vogliono, di preservare la loro privacy, online e attraverso, diciamo, gli strumenti digitali, sostanzialmente nessuno è più totalmente in grado di avere privacy e la maggior parte delle persone nemmeno si rende conto di lasciare costanti tracce su ogni singola azione che fa. Banalmente, se passo da un sito all'altro, quindi esco da YouPorn ed entro su Amazon, Amazon può sapere qual è l'indirizzo del sito precedente che io ho visitato. E ovviamente, se io in quel momento mi loggo su Amazon, perché sono già riconosciuto tramite cookie come utente, quindi sanno chi sono esattamente, io di fatto sto consegnando quell'informazione, cioè qual è il sito precedente che ho visitato, ad Amazon e con tutto quello che ne può conseguire. Quindi immaginiamoci cosa è possibile, quali dati è possibile, diciamo, far trapelare nel momento in cui dall'altra parte c'è qualcuno che li vuole raccogliere. Quindi partiamo dal presupposto, secondo me è fondamentale, che qualunque azione che facciamo dobbiamo esserne veramente responsabili, essere disposti a pagare eventuali conseguenze, perché nella maggior parte dei casi anche i giovanissimi, tra l'altro, anzi più ancora i giovanissimi che non la generazione dei millennial, non hanno assolutamente coscienza di quanti dati stiano condividendo, ma soprattutto, e in parte mi ci metto in mezzo anch'io, devo dire che si dà sempre meno importanza alla privacy. Perché? Perché appunto abbiamo questo costante reward, questo costante, come si dice in italiano, questa ricompensa costante, questa costante ricompensa in cambio della nostra privacy. Quindi è chiaro che si crea una sorta di equilibrio dove decidiamo a un certo punto di rinunciare alla nostra privacy, almeno in parte, perché otteniamo qualcosa in cambio. Io sono mesi che sto lavorando su un percorso che si chiamerà Più Libertà e Privacy per i Bitcoiner, che prende un po' da Bitcoin Custodia Sicura il, diciamo, si riaggancia agli argomenti relativi a Bitcoin per poi integrarli con tutto quello che riguarda la privacy, perché è un mondo veramente a sé, dove alla maggior parte delle persone non gli interessa, ma a quelli a cui interessa la privacy è necessario capire che bisogna partire comunque dal presupposto che sempre lasceremo tracce ed informazioni, soprattutto online, così come avviene offline, dove ci sono telecamere ovunque per nelle strade che noi frequentiamo ogni giorno, e oltretutto in alcune occasioni lo scegliamo perché non possiamo farne a meno, perché il beneficio che otteniamo o il bisogno che abbiamo banalmente di ricevere una spedizione Amazon a casa richiede di condividere il nostro indirizzo, i nostri dati, i nostri recapiti. Quando anche solo gettiamo, mi viene da dire, il cartone dell'acquisto Amazon nella spazzatura, anche in quel momento, se non andiamo a cancellare il nostro nome e cognome, cosa alla quale magari nessuno pensa, noi possiamo tranquillamente essere identificati, ricollegati ai nostri acquisti, anche da persone che non ci conoscono, non solo da Amazon.
Allora, però vorrei fare una puntualizzazione. Non c'è una correlazione tra chi delinque e chi è privato. E chi vuole rimanere in privacy. Cioè, è vero ciò che dici, cioè, attenzione che se fate un qualcosa di sbagliato nel mondo digitale ne pagate le conseguenze perché lasciate tracce. Però non è che colui che sceglie di vivere nella privacy, quindi di riavere la propria privacy, di salvaguardare la propria privacy, necessariamente sta delinquendo. Anzi, no. Anzi, questo perché? Perché, scherzando ovviamente dal discorso di Panetta in poi, l'altro giorno, si dà per scontato che chi fa le cose in autonomia un po' truffaldino lo è. No, non è vero, è sbagliato, è un concetto errato.
Anzi, si fa leva su questa idea, no? Si fa leva sul fatto che se tu ti vuoi comportare bene, devi considerare che tutti quelli che si vogliono comportare male sono quelli che cercano di avere più privacy.
No, ed è sbagliato, perché questa è una frottola che ci raccontano, perché se tu ti vuoi comportare bene, la maggior parte delle persone mi dice ma io non ho niente da nascondere. Questa è la più grande cazzata da rispondere su un concetto di privacy. Perché non è una questione né di oggi, né del fatto bene o fatto male, ma è la privacy, è un tuo diritto che scientemente, consapevolmente, mettetela come vi pare, tecnologicamente, oggi non gliene frega niente a nessuno, anzi viene violentato, la tua privacy viene violentata continuamente e costantemente, ma tu devi capire, bisogna capire ragazzi che questa privacy è fondamentale. Io faccio un esempio molto semplice che non c'entra assolutamente niente con il mondo, con il nostro mondo. Io quando andavo a scuola potevo prendere 4, avevo il diritto di prendere 4. I miei figli non hanno il diritto di prendere 4. Perché? Perché io prendevo 4, sapevo che era dato impreparato e avevo però la possibilità di chiedere alla professoressa di fare un'interrogazione di recupero o di recuperare l'insufficienza, perché sapevo che mia madre sarebbe andata a parlare con i professori magari il mese dopo. Oggi questa cosa qui non si può più fare, perché a me dopo 4 millisecondi mi arriva la nota, mi arriva, scusatemi, il voto sul registro elettronico. E questa è l'esempio della più grande perdita di libertà, proprio nella perdita della privacy. A parer mio, i voti di mio figlio devono essere privati di mio figlio. Io alla fine posso vedere il risultato finale, o comunque deve essere concessa la possibilità a mio figlio di non farmi vedere il 4, ma di recuperarlo in modo tale che poi mi fa vedere il 6, che magari ha fatto 7 più 4. È questa la vera libertà. La libertà di mio figlio di recuperare qualcosa. Quando tu perdi la privacy non puoi più recuperare niente. Non è una questione che non ho nulla da fare, da nascondere. Coglioni, scusate perché mo veramente mi rispondono così, non li sopporto più. È proprio il tempo che tra quando sbagli a quando diventi che non hai più il recupero. Con l'euro digitale passerete su un semaforo, prendete il rosso, siete passati dall'altra parte, già vanno levati i soldi dal portafoglio. La gente mi dice, ma tu sei passato con il rosso. Ma, porca miseria, la multa doveva essere un qualcosa che mi faceva apprendere per evitare di farlo, non una punizione istantanea. E poi soprattutto, ma se io con quei soldi ci dovevo pagare una pagnotta perché mio figlio doveva pagare, ma poi avrò la libertà di poter pagare la multa più tardi rispetto a quando la devo pagare immediata perché mi hai preso in flagrante e quindi sono controllatissimo su tutto?
O di contestare il principio stesso, no?
Ecco, questo è. Io sono fortunato perché se io fossi nato come sono io in quest'epoca a scuola, a me mi avrebbero buttato fuori di scuola, ma tante di quelle volte voi neanche vi immaginate.
Ah, ecco perché sei un delinquente, per quello vuoi più privacy.
No, perché sono uno che pensa, e quando i professori non mi andavano bene perché erano incompetenti, io glielo dicevo. E loro mi mettevano le note e io andavo dal preside e mi andavo a fare lezione da un altro professore. Perché quando uno è scemo dentro del coso perché ha idee diverse dagli altri, lo esercita da quando è bambino. Però oggi questi signori come me sono tecnicamente castrati. Allora, volete essere liberi? Pensate alla vostra privacy, ma non mi devo tenere tutto dentro. Pensate a cosa significa poter recuperare un esame, poter recuperare un errore, poter recuperare anche, come dire, se è andato su YouPorn, perfetto, t'andava. Ma perché un domani il tuo avversario politico ti potrà accusare che tu quel giorno sei andato a vedere YouPorn e quindi sei un... come al solito, poi, come da Socrate. Ragazzi, Socrate è stato condannato perché deviava le menti, deviava i giovani. Ragazzi, è sempre la stessa cosa. Quando perdete la privacy, si accuseranno sempre di essere pedofilo, pervertito, deviante, usando i dati che hanno preso su di voi. Sempre così. Cioè, non, ragazzi, è così. Quindi, Bitcoin... Ah, bravo, grazie.
Bitcoin è privacy, perché Bitcoin può essere considerato veramente una privacy coin, anche perché dobbiamo ricordare che, da una parte, lo ripeto, un buon consiglio anche per la libertà è comunque sapere le conseguenze di quello che facciamo. Dall'altra parte, abbiamo il diritto di coltivare la nostra privacy e Bitcoin ci dà molti strumenti. E benché si faccia molto terrorismo sulla privacy in Bitcoin, dobbiamo ricordare che le verifiche, le analisi, tutto ciò che è trasparente in Bitcoin permette delle verifiche statistiche, non certe, a meno che noi non esageriamo, tra virgolette, nel lasciare determinate informazioni. Ora, quindi bisogna essere coscienti delle informazioni che noi mettiamo sul tavolo, non solo nel mondo digitale in generale, ma su Bitcoin assolutamente sì, considerando che la blockchain di Bitcoin, come dicevamo l'altra volta, dal mio punto di vista, non per caso, è stata anche voluta in maniera trasparente, proprio perché, come vediamo adesso, nel momento in cui diventa un player importante e quando il mondo comincia a considerare Bitcoin qualcosa di importante, beh, se fosse come Monero probabilmente verrebbe castrato, censurato, bloccato in un batter d'occhio. Dal mio punto di vista, Bitcoin tecnicamente non può essere evidentemente bloccato, perché è fatto, ha una struttura tale per cui la stessa decentralizzazione lo rende più sicuro e più libero, oltre che incensurabile e tutto il resto. Ma attenzione, perché io faccio sempre questa considerazione: nel momento in cui Bitcoin venisse o fosse stato castrato nel momento sbagliato, beh, lo si può danneggiare molto, non lo si può fermare tecnicamente, ma se vogliamo che Bitcoin cresca tanto, è chiaro che si dovrà trovare una sorta di incontro, no, con il resto del mondo. E quindi, dal mio punto di vista, come scelta politica saggia, si è scelto di avere uno strato di base dove le transazioni sono sostanzialmente tutte trasparenti. Ora, se nella rete Bitcoin non ci sono dati personali, ma solo, tra virgolette, pseudonimi, nemmeno pseudonimi, numeri, grandi numeri che ci rappresentano la nostra transazione, dall'altra parte, nell'istante in cui noi acquistiamo Bitcoin da un exchange, oggi come oggi è sostanzialmente obbligatorio fornire a quell'exchange delle informazioni personali, tutte le informazioni personali, perché noi possiamo essere assolutamente identificati. E c'è questo, quindi su questo layer base, sull'uso comune, così come avviene sui social network, così come avviene offline e online, anche in Bitcoin sostanzialmente si andrà sempre di più verso una totale identificazione a tutti gli effetti del compratore. Quando la transazione poi passa on chain, quindi solo quando si ha un proprio wallet, ecco che si entra in un mondo dove ci sono tanti strumenti potenzialmente per garantire la nostra privacy, ma la questione comunque si complica, perché dicevamo appunto l'analisi on chain è statistica, quindi non è vero che io possa sapere con certezza come si muovono i miei fondi, però attenzione, perché siamo noi stessi a dare informazioni in merito alla nostra identità e spesso lo facciamo quando entriamo, quando compriamo e quando vendiamo. Quindi lo facciamo attraverso il tempo e quindi sostanzialmente se io vado a mascherare la mia identità quando entro ma non lo faccio quando esco, nuovamente vengo identificato e attraverso il tempo sarà possibile, almeno statisticamente, quindi guardare le probabilità che i miei soldi abbiano fatto quel certo spostamento. E quindi attenzione, perché è difficile proteggersi attraverso il tempo, perché dimentichiamo, perché non riusciamo noi stessi ad analizzare, perché non abbiamo neanche degli strumenti per analizzare i nostri comportamenti passati, quindi dobbiamo prendere nota, dobbiamo essere coscienti e dobbiamo lavorare sulla nostra privacy, dall'istante in cui entriamo all'istante in cui usciamo, che potrebbe essere fra 20 anni. Nel momento in cui io magari compro in maniera anonima, ma vendo in maniera identificata, identificabile, sostanzialmente svelo tutto il passato comunque, o comunque statisticamente analizzabile il passato e le mie operazioni svolte on chain. E questo è layer 0.
E poi per fortuna c'è layer 1. Però a parte le battute, in realtà bisogna stare attenti, però non bisogna farne neanche una... cioè la privacy non deve diventare, a parer mio, una malattia, perché se diventi veramente iper attenta alla privacy, fondamentalmente è veramente un lavoro duro, durissimo.
Se non impossibile, praticamente.
Bravissimo, se non impossibile. Ma, o comunque ti costringi a fare delle operazioni, a vivere in un certo modo, che è veramente, veramente dura. L'altro aspetto però del Bitcoin che a me piace è che lo dico sempre, mi piace perché però rimette un po' il ruolo Stato contribuente, Stato cittadino, un po' nella modalità giusta. Mi spiego meglio. Oggi lo Stato dice che tu non hai fatto un qualcosa e ti può, tra virgolette, bloccare, censurare, bloccarti il conto corrente, bloccarti i soldi, ok? Perché ha detto che tu hai fatto un atto che non va bene o hai fatto qualcosa che non va bene. Oh, guardate che non è una cosa tanto strana, eh? Basta una multa non pagata, bastano delle cose molto semplici per avere un pignoramento sul conto corrente.
O paradossalmente anche solo voler prendere tutti i propri soldi in una volta.
Non lo puoi fare. Non lo puoi fare, che vieni bloccato immediatamente, un comportamento avverso a quello che è il comportamento corretto, che ti viene definito. Ecco, questo qui, a oggi, tu poi dovrai fare tutta una procedura per poter invece sbloccare e dire: guardate, non è vero, porca miseria, io questa multa l'ho pagata, o questa cosa la faccio perché c'ho ragione, perché voglio prendermi i soldi, perché ho bisogno di questa cosa, farò le varie procedure per poter usufruire di ciò che è mio diritto, ok? Che però vengo pre-bloccato, perché vuoi dire, non è un tuo diritto, ti stai comportando male, proceduralmente male. Ecco, il Bitcoin su questo rimette a posto questa situazione. Perché? Perché il Bitcoin tu le cose le puoi fare. Poi sarà lo Stato che ha l'onere, come è corretto che sia, che abbia l'onere della prova della tua malefatta. Quindi se ha la prova della tua malefatta, può rivalersi in tribunale tutto il resto e fermarti. Tu a quel punto puoi far vedere, perché c'hai i dati, che quello che dice non è vero, perché tu ce l'hai scritto in blockchain, e quindi difenderti. Ok? Questo rivolta la frittata, perché tanto non è vero che sei colpevole prima ancora di aver fatto la cosa, solo presunzione di colpevolezza. E quindi non mi puoi fermare per una presunzione, ma mi dovresti fermare per una prova di colpevolezza. E se hai la prova di colpevolezza e hai sbagliato, io ho la possibilità di dimostrarti che ciò non è vero. Guardate, questa roba qui è un problema grandissimo per l'ordinamento oggi che abbiamo, su come stiamo funzionando. Perché noi abbiamo una legge che dice che quello che dice il Bitcoin è vero, è così. Ma un'usanza, meglio ancora, una procedura legislativa che sta facendo totalmente l'opposto. Non puoi fare 4 volte bancomat 500 euro in un mese, te lo bloccano, perché stai prendendo troppo contante, stai evadendo. Ma non è vero, ma magari vuoi andare, scusatemi, non più su YouPorn, le vuoi dire dal vero e vai a mignotte, o vai a giocartela al casino, fai quello che te pare. Non entro in merito sulla correttezza o meno del proprio comportamento, ma è una tua scelta. Oggi questo tu non lo puoi fare, ti bloccano prima.
No. Molto interessante. Quindi la trasparenza di Bitcoin può diventare appunto un aspetto a nostro favore, e poi sui layer 2, sui layer 1 o 2 possiamo, quindi su Lightning Network ad esempio, possiamo avere delle tutele molto maggiori. Per quanto anche lì chiaramente si dice che ci possono essere dei rischi di privacy, diciamo che cominciamo ad andare in un ambito dove si rasenta la paranoia, ed è giusto che qualcuno si faccia queste paranoie, chi lo fa di mestiere, chi deve poter fare consulenze, però diciamo che l'utente medio, quando è su Lightning Network, oggi è a un livello di privacy estremamente alto, perché sostanzialmente il meccanismo di base è quello che io confeziono una transazione su dei fondi i cui movimenti non vengono registrati on-chain, perché i piccoli movimenti o i grandi movimenti fatti su Lightning Network sostanzialmente usano una contabilità, una scrittura contabile privata fra tutti i nodi della rete, e in più se io per raggiungere te devo passare da altri nodi, i nodi intermediari, quindi coloro che si prestano per rimbalzare e far passare questa transazione, non hanno visibilità né del mittente né del destinatario, come regola generale, in sostanza. Quindi Lightning Network, chiaramente, noi ci affacciamo on-chain, mostriamo di essere interessati, di essere coinvolti su Lightning Network, perché se io ho fatto KYC, se mi sono identificato all'acquisto di Bitcoin e quei Bitcoin li vado a bloccare in una transazione che serve per aprire o gestire canali, io sto mostrando che comunque mi affaccio su Lightning. Però cosa poi succede con quei fondi è tutta un'altra storia. Quindi ho un alto livello di privacy quando lavoro, per esempio, su Lightning Network. E questo è molto interessante. Addirittura mi ricollego, scusami Gianluca, a quello che stavi dicendo poco fa. Addirittura nelle banche fintech, quindi le banche moderne, le banche più smart, le banche più veloci, hanno addirittura talmente tante richieste a priori su di te che non serve neanche fare operazioni fuori dall'ordinario, come voler prelevare importi importanti. Addirittura le classiche banche fintech più come dire, veloci e leggere, Revolut, Wise e company, minimo una volta ogni 6 mesi ti ritrovi ad avere richieste di informazioni su di te ancora prima che tu faccia operazioni potenzialmente delicate o finanziariamente significative. Quindi devi costantemente tenere aggiornate le tue informazioni solo per poter avere il conto. Quindi siamo arrivati ad un livello dove paradossalmente la tecnologia ci può aiutare, ma quelle stesse banche hanno un grado di identificazione dell'utente ancora maggiore, esattamente come gli exchange. Cioè è chiaro che c'è stato un momento grigio in cui gli exchange potevano, permettevano di fare cose, perché poi ora stanno pagando e pagando salato, vedasi la vicenda Binance e CZ, che si sta giocando i suoi 4 mesi di carcere, credo sia ancora dentro, grazie al fatto che in un territorio grigio hanno operato come potevano fare, ma di fatto ora stanno agendo da capro espiatorio. E gli exchange, come le fintech, dicevamo, hanno talmente tanti regolamenti e richieste di identificazione, di profilazione degli utenti, che richiedono informazioni ancora prima che noi facciamo movimenti finanziari. Bitcoin ci viene incontro e, dicevamo appunto, almeno sul layer 1, da una parte abbiamo la trasparenza, quindi pubblicamente abbiamo una grande trasparenza, dall'altra parte abbiamo dei layer dove se vuoi studiare un po' di più, puoi avere un alto livello di privacy.
Sì, guarda, e Bitcoin, il bello è questo, Bitcoin cambia le carte in tavola, poi naturalmente il mondo resiste al cambiamento delle carte in tavola, come può, però rimette a posto un concetto. A me non piace molto il concetto di dire: visto che non mi dai i tuoi dati, quindi stai barando. Non è una non c'è una causalità. Non è perché io voglio essere privato, quindi voglio fare qualcosa di brutto. Ok? Questa causalità, quindi se fai questo succede quest'altro, non è così. Ok? Bitcoin su questo rimette a posto questa situazione. Poi naturalmente i nostri, come dire, politici hanno purtroppo ulteriormente perso il concetto di privacy loro stessi. Cioè non capiscono che devono stare attenti, devono riuscire a gestire correttamente le informazioni e tutto quanto. Perché le informazioni usate contro di te ti portano poi un grandissimo casino. Però stanno promuovendo una società che è privacy zero. E questo mi dispiace tantissimo, perché in realtà poi il racconto, il mainstream racconta che se tu non fai vedere le cose, tu stai truffando, stai finanziando, come dice Panetta, i terroristi. Io vorrei chiedere a Panetta: ma chi ce l'ha? Ma chi, quali sono i terroristi? Ma chi finanzia oggi come oggi? Non ci sono più neanche i terroristi di una volta. Chi finanzi? Che gruppi finanzi? Che praticamente siamo su una guerra globale, incasinati con tutto il mondo, un ragazzino di 20 anni spara a un presidente, lo manca, quindi non è cambiata la storia. Cioè, ragazzi, siamo su un tale caos che a me sembra che questa ricerca spasmodica di ordine rinunciando alla privacy, stia portando alla, al contrario, al casino più totale. Il voler controllare le persone fino a sapere quante volte vanno al bagno, ok, porta poi a una problematica di natura poi intestinale. Cioè, poi la gente va
per bagno. Anche perché poi oggettivamente, voglio dire, è puramente una narrativa quella che si fa. Oggettivamente chi ne sa un po' di più, chi va a studiare i dati, si rende conto che Bitcoin appunto è il peggior mezzo per fare transazioni fraudolente, e oltretutto lo viene usato in maniera in percentuale microscopica in questo senso. Quindi è chiaro che questa narrativa poi fa leva su quelle persone che ne sanno molto poco, no? E ha creato questo legame appunto fra atti illeciti e privacy. Ad esempio,
nel fare illeciti, e capita gente che ti fa dei discorsi dove capisci che vuol fare un illecito, io glielo dico sempre: non lo fare con una blockchain, quella si chiama time chain, la catena del tempo, non scorda nulla, magari lo tieni celato oggi, ma fra 15 anni, con un resto sbagliato, con una cosa da mettere di identità, e se ritorna indietro in un attimo alla transazione di partenza e ti becco, lasci tante di quelle tracce, che non è come con le banche, bruci un registro, cancelli una cosa, fallisce la banca, ti dice grazie, o è troppo complicato andare a trovare. Nella blockchain è semplice andare a trovare le informazioni, ok? Quindi non serve la rogatoria internazionale per andare in America a vedere, a seguire i soldi sui conti americani o alle Cayman. Ma immaginate quanto costa a un governo fare le rogatorie internazionali per seguire un delinquente che sta facendo operazioni girando tutto il mondo. Cioè, il delinquente si sta proteggendo con che cosa? Con il fatto che, pur lasciando tracce, il costo che la società deve supportare per seguirlo è così alto che alla fine non lo fa. Questa è la logica che sta seguendo, no? Lascia delle tracce, ma per seguirle ci vuole veramente un costo altissimo. Quindi, a meno che non vai veramente appresso a un narcotrafficante o tutto il resto, i pesci piccoli li lasci tutti andare. Cioè, è una rete a maglie molto larghe. In blockchain non c'è rogatoria, non esiste questo concetto. L'indagine in blockchain è milioni di volte più facile di un'indagine bancaria. Quindi è logico che se devi fare un riciclaggio di soldi, finanziamento di gruppi terroristici, ma falli con le banche, perché se lo fai con le banche, prima che ti beccano, e sei uno che ha possibilità di far girare i soldi, non ti trovano, o ti trovano molto in modo molto difficile. Se il terrorista che tu vai a finanziare domani, perché vuole andare su YouPorn, apre una posizione, usa una criptovaluta e mette il suo nome o uno pseudonimo conosciuto del suo nome sulla cosa, te li beccano a te in 5 minuti che l'hai finanziato. Quindi no, tra parentesi, è bello, perché poi, Marco, si scordano tutti che in blockchain esistono i flag. Cioè, per esempio, un hacker fa un ransomware, quindi fa un ricatto e vuole essere pagato in Bitcoin. E naturalmente, purtroppo, quello lì paga in Bitcoin perché vuole riavere i suoi dati, fa il pagamento, ma il secondo dopo automaticamente denuncia che quei soldi, quegli UTXO utilizzati da lui, che diventano UTXO di quell'altro indirizzo, sono segnalati, sono flag red, sono bandiera rossa. Se non è più che bravo, e non è facilissimo far girare, ripulire i soldi nella blockchain, quel signore, se prova a mettere per esempio su un exchange, quei soldi non entreranno mai. L'exchange lo segnala col nome e cognome che ha provato a mettere dei soldi red flag nel sistema.
Tra l'altro, paradossalmente, quando usiamo dei meccanismi per proteggere maggiormente sul livello zero, sulla blockchain, la nostra privacy, poi creiamo problemi, creiamo costi aggiuntivi. Anche solo la classica pratica di cambiare indirizzo per ogni transazione, in maniera da ricevere ogni volta su un indirizzo nuovo, in maniera da non poter correlare tutte le nostre transazioni in entrata, Nel momento in cui, per esempio, fai un consolidamento che serve per poter ridurre il numero di UTXO che serve, automaticamente perdi quel beneficio perché stai correlando a loro volta gli UTXO. Quindi sul livello 0 sicuramente la privacy, che dicevamo, è frutto del fatto che le analisi sono solo statistiche ma non certe, è difficile e non a caso quasi tutti gli strumenti di privacy, o almeno i migliori strumenti di privacy che abbiamo su Bitcoin, li abbiamo grazie al passaggio fra più livelli. Quando passo da un livello 0 a un livello 1, o da un livello 1 a un livello 2 in base a come li numeri, quando uso Liquid, quando uso Lightning, quando uso eventualmente delle aziende ancora non regolamentate che mi permettono di fare degli scambi, ecco che massimizzo la mia privacy o riesco effettivamente a sfruttare dei meccanismi che precocemente di questi tempi ancora permettono di fare transazioni sostanzialmente offuscate, totalmente offuscate, o comunque di far perdere, interrompere le mie tracce, come dicevamo, però sapendo che se poi quei fondi io li vado a recuperare in futuro, attenzione, perché probabilmente do nuove indicazioni per ricostruire il movimento di quei fondi attraverso il tempo. Quindi banalmente, se faccio un coin join, che oggi non è più semplice come lo era ieri, ma comunque posso usare strumenti che mi permettono di interrompere il tracciamento dei miei fondi, ma se poi quei fondi in futuro tornano ad essere identificabili a mio nome, ecco che la catena si ricongiunge. Quindi una delle cose più banali che possiamo fare è, se vogliamo avere per esempio la massima privacy, ci conviene averlo su una parte dei nostri fondi, per esempio quei fondi che noi contiamo di non utilizzare mai, di non rivendere mai per valuta fiat, e se invece vogliamo fare, che ne so, speculazione, accettiamo che quella parte dei fondi su cui facciamo speculazione entreranno e usciranno con KYC in maniera da avere la massima semplicità ed evidentemente ci ritroveremo ad avere tracce evidenti di quelle operazioni e quindi facilmente, se vogliamo essere in regola, ci tocca pagarci le tasse, per esempio. Per fortuna questo mondo poi mischia, no? Dicevamo libertà, sicurezza, privacy, sono il fatto che questi aspetti del nostro uso, per esempio, di Bitcoin o dei nostri comportamenti economici vengano poi correlati può diventare un vantaggio. Perché da utente consapevole posso rendermi conto che più privacy mi dà più sicurezza, posso anche rendermi conto che se voglio più libertà, da una parte devo coltivare la privacy, dall'altra parte, come dicevamo banalmente, faccio le cose seguendo le regole di massima, sapendo quali sono le conseguenze, anche perché questo è un aspetto di libertà grandissimo. Cioè fare qualcosa di illegale ci toglie talmente tanta libertà che bisogna davvero pensarci bene. O essere totalmente disposti a difendere quella causa, quelle azioni, costi quel che costi, in qualunque situazione. Credo che questo sia importante. Bitcoin però è una privacy coin a tutti gli effetti, ci dà delle grandi possibilità, sicuramente deve evolvere, sicuramente può evolvere, ma soprattutto dobbiamo evolvere noi. Perché? Perché ci saranno un sacco di cambiamenti in Bitcoin, c'è ancora tanto lavoro da fare, probabilmente a occhio e croce sul livello base di Bitcoin non avremo mai transazioni totalmente offuscate, io credo sia molto difficile oggi fare questa scelta sia da un punto di vista appunto politico sia da un punto di vista tecnico, ma sostanzialmente ormai dal mio punto di vista è troppo tardi perché politicamente si scelga di offuscare tutte le informazioni e quindi personalmente penso che sia, lo ripeto ancora, un vantaggio il fatto che il livello base sia trasparente. Dall'altra parte, più si studia, più si ha la possibilità di fare grandi cose e evidentemente di avere molta più libertà e molta più privacy. Tu cosa ne pensi, Gianluca? Avremo mai privacy avanzata su un livello base di Bitcoin?
Ma no, allora, noi abbiamo privacy sul livello base di Bitcoin. Poi, se vogliamo, apriamo un discorso d'altra natura che dice devo pagare le tasse. Il problema è che le tasse sono alte, ma non è un problema del Bitcoin, è un problema della signora che compra bot, che compra obbligazioni, che compra azionariato, cioè un problema di tutti coloro che vedono il loro risparmio, che se perdono i soldi allo Stato non gliene frega niente, se guadagnano i soldi lo Stato sta subito con la manina a prendere gli utili su soldi che sono già stati tassati. Quindi il problema è di natura diversa, cioè è corretto che lo Stato voglia sapere tutto per un unico scopo, quello ovvero di arrivare lì con la manina e darmi l'obolo mio. Ecco, allora una battaglia per me interessante è una battaglia della serie: forse le tasse sono un po' troppe, ma sono un po' troppe, e quindi l'obolo allo Stato deve essere ridimensionato, o comunque lo Stato deve concepire una modalità di richiesta d'obolo o in maniera diversa. Questo per me è la battaglia. Poi io concluderei con: oggi sembra che la Germania abbia finito di vendere Bitcoin, di dampare Bitcoin a tutto scalo, perché l'aveva sequestrato un hacker, qualcuno che aveva fatto praticamente delle azioni di illecito, si era trovato tutti questi Bitcoin, che qual è stata l'idea geniale? Il prezzo è alto, il mercato tira perché comprano tutto ciò che butti sul mercato, e quindi hanno venduto. Però oggi hanno finito di vendere Bitcoin. Molto carino, una persona, hanno cominciato a fargli adesso le contotransazioni, perché è questo il divertimento della privacy, no? Adesso noi sappiamo qual è il portafoglio dello Stato tedesco, e quindi molti Bitcoin hanno cominciato a trollare lo Stato tedesco inviandogli dei Bitcoin su quell'indirizzo con dei messaggi. Uno degli ultimi è stato carinissimo, perché gli ha detto: stai safe e life poor, cioè stai salvo e vivi povero.
Infatti qualcuno ha messo su un sito per tracciare i mancati profitti che lo Stato tedesco non farà mai sui Bitcoin che ha venduto. E direi che anche questo sarà un monito.
Beh, è carino anche quello, vedi? Anche questa è privacy, no? Anche questa è privacy. Cioè, vedete come... Noi non sappiamo Tesla se effettivamente sta vendendo quelle macchine che dice, finché non arriviamo alla trimestrale, e la trimestrale certificata da enti terzi che non devono essere probabilmente, come dire, truffaldini, perché per un principio di chiarezza e trasparenza sul mercato, per l'invece bla 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 bla.
Qui invece tutto nero su bianco.
Noi siamo tutto nero su bianco, cioè lo Stato tedesco vende, lo sappiamo. Tesla vende, sappiamo l'indirizzo di Tesla, vende. È tutto molto più chiaro. Vedete, la privacy è trasparenza. Cioè, la cosa assurda, sto dicendo una cosa che sembra in contrasto, no? Ma non lo è. Ci hanno raccontato, ci stanno raccontando che il dover dire tutto è da bravi cittadini. No, è da brave mucche da mungere. Sono due cose diverse. E non è una questione solo, purtroppo, di noi Bitcoin, ma impatta tutti gli italiani che hanno un tale livello di vessazione monetaria che è indecente.
Io qui tranne quelli che non vivono più in Italia.
Sì, Marco, però io vi voglio bene, eh. Io mi confronto con tanti come te, tutti in giro, tutto quello che vi pare. Però,
ma come si mangia in Italia? Da nessuna parte.
No, io su questo sono proprio rivoluzionario. La gente che sì? Rimane in Italia e combatte.
Rimane in Italia.
Io, scusami, bene. Su questo sono...
Per quello che creiamo questo ponte settimanale fra me e te, per cercare di...
Io rimango qui e ho testate a tutto spiano. L'ultima testata la tireremo a settembre, quando faremo il flash mob, quindi appariremo da qualche parte a Milano e faremo un po' di casino. Quindi io continuo a far casino, a me non me ne frega assolutamente nulla. Come dire, poi non posso scappare, perché c'ho i figli, perché c'ho i nipoti, perché sono nonno, quindi, come dire, su questo io rimango. Però sentire che il mio nipote, nata 7 mesi fa, ha già un debito di 49.000 euro, che sarà destinato ad aumentare nella sua vita, pensateci un attimo a quello che stiamo facendo.